Bentornate e bentornati nella seconda puntata di EUZone, il podcast nato per approfondire i grandi temi di attualità europea e per conoscere da vicino l'azione dell'Unione Europea sul territorio, parlando di come le politiche europee influenzano la quotidianità dei cittadini. Il podcast, appunto, nato in collaborazione tra Radio FSC Unimore e il Centro Europe Direct di Modena. Seconda puntata che andiamo subito a vivere nel vivo con il nostro ospite, il professor Antonio Missiroli. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere qui, per la sua disponibilità, per il suo tempo. Professore alla Science Po di Parigi e nella Johns Hopkins University e anche funzionario internazionale sia quando appunto è stato funzionario nella UEO dal 1997 e poi è stato anche consigliere del presidente Barroso alla loro Commissione Europea. Professore, oggi parliamo di allargamento europeo. Oggi lei terrà un incontro all'Università di Modena e Reggio Emilia, al Dipartimento di Giurisprudenza, dove appunto dal titolo Allargamento dell'Unione Europea, sfide e opportunità per le nuove frontiere. Quindi andiamo subito al cuore di questa puntata, l'allargamento dell'Unione Europea. Come funziona? Cosa deve fare uno Stato per entrare nell'Unione Europea?
Ma in questo momento il processo di allargamento è regolato da un articolo nei trattati, che è l'articolo 49, che semplicemente dice che ogni paese europeo, senza specificare dove l'Europa comincia e dove l'Europa finisce, ogni paese europeo che rispetti determinati criteri, in particolare in termini di legalità, democrazia, diritti, eccetera, ha il diritto di candidarsi all'adesione all'Unione Europea. Una volta formulata una domanda di adesione, la domanda viene vagliata dalla Commissione europea, la domanda viene discussa a livello di governi dal Consiglio europeo e se viene approvata si viene prima ammessi come candidati, dopodiché c'è un periodo di screening ulteriore, poi c'è un'ulteriore decisione per aprire negoziati di adesione. I negoziati di adesione a loro volta possono durare anni a seconda dello stato di preparazione del candidato e comprendono più di 30 capitoli, alcuni molto importanti, altri un po' meno importanti. Soltanto quando tutti questi capitoli sono chiusi viene preparato un trattato di adesione, che è un trattato fra l'Unione da una parte e il paese candidato dall'altra, che deve essere approvato all'unanimità da tutti i paesi membri e poi ratificato di nuovo all'unanimità sia dai paesi membri, sia dal Parlamento europeo, sia dal paese candidato. Quindi è un processo in realtà abbastanza lungo, in linea di principio, nel corso del quale però ci si aspetta un avvicinamento, una convergenza progressiva fra il paese candidato e gli attuali paesi membri.
Quindi professore, io la ringrazio innanzitutto per questa sua spiegazione, anche perché spieghiamo, questo podcast nasce in vista delle elezioni che si terranno l'8 e il 9 giugno, andrà rinnovata l'Unione Europea, quindi noi vogliamo incitare tutti gli studenti e le studentesse all'ascolto ad andare a votare, perché è importante votare, quindi dare anche un appunto percorso di come funziona questa Europa è importante, perché non tutti lo sanno e quindi è giusto che un professore appunto come lei, che ne è un, come possiamo dire, professionista, ce lo spieghi in questi termini. Adesso andiamo appunto nel vivo. A breve si terranno le elezioni europee. L'Europa che uscirà dalle prossime elezioni dovrà affrontare numerose sfide, tra cui appunto anche quella dell'allargamento. Lei quale prospettive vede e quali tappe pensa che siano prossime in questo allargamento?
Ma l'impressione in questo momento è che il dibattito sull'allargamento non sarà necessariamente uno dei temi fondamentali, portanti del dibattito nei 27 Paesi membri che porterà al voto di giugno per il Parlamento europeo. È vero però che altre questioni che saranno all'ordine del giorno hanno ricadute, hanno implicazioni per il futuro del processo di allargamento, che è un processo importante perché è una grande opportunità per l'Unione europea di allargare l'area di stabilità e di prosperità che l'Unione rappresenta oggi, in particolare nel mondo di oggi, e estenderla a nuovi paesi, incorporarli nel mercato, incorporarli nella comunità continentale. Quindi è importante che l'Unione che uscirà dalle elezioni di giugno sia sufficientemente preparata per accogliere nuovi membri. Non ci sono stati allargamenti da più di 10 anni, la porta è rimasta chiusa molto a lungo e ci siamo resi conto di recente che aver tenuto la porta chiusa non ha contribuito alla stabilità dei nostri vicini, in particolare nelle regioni balcaniche, quindi è importante che le porte vengano riaperte, che siano riaperte in modo credibile e che il processo prenda slancio. Per fare questo è necessario evidentemente anche adattare sia le istituzioni dell'Unione che le sue politiche in senso stretto al futuro ingresso di nuovi membri. Questo può voler dire rivedere alcune delle regole di funzionamento dell'Unione, in particolare il vincolo dell'unanimità per certi tipi di decisione, perché quanti più membri l'Unione accoglie, tanto più diventa difficile mantenere o ottenere l'unanimità su certe decisioni, ma si tratta anche di cominciare a rivedere alcune delle politiche comuni, in particolare le politiche di coesione o la stessa politica agricola comune, in modo da fare spazio a nuovi Paesi membri e anche adattare il tipo di spesa alle loro esigenze. Paesi balcanici non sono da questo punto di vista uno dei problemi principali, ma qualora in prospettiva si immagini di integrare un paese come l'Ucraina, che è un paese grande, che è un paese popoloso, che è un paese agricolo, è evidente che è necessario prepararsi per tempo e predisporre gli strumenti necessari.
Li ha citati lei, appunto andrei appunto nel dettaglio sui paesi balcanici. Quali sono i più vicini ad entrare in Unione Europea?
Dunque, ce ne sono alcuni nella lista di attesa, per così dire, già da molti anni. Il Montenegro, che è un nostro vicino adriatico diretto, è il paese che è in fase più avanzata dei negoziati, ha aperto tutti i capitoli, oltre 30, di cui parlavo poc'anzi. Si tratta di un paese tutto sommato piccolo, parliamo di 500.000 di abitanti, e che non pone di per sé dei problemi strutturali dell'Unione Europea e, qualora l'Unione volesse già a breve termine dimostrare che le porte sono davvero aperte, penso che il Montenegro sia il candidato principale. Albania e Macedonia del Nord sono pure paesi a uno stadio abbastanza avanzato del negoziato e tutto sommato questi 3 paesi, diciamo così, adriatici, non hanno più di 5 milioni di abitanti in totale, quindi lo shock di accoglienza da questo punto di vista è molto molto limitato. Quindi personalmente ritengo che nell'arco di 3, 4, 5 anni, entro il 2030, sia completamente possibile avere questi 3 paesi dentro. Ad essere 30 membri nel 2030 avrebbe anche un valore, certo, come dire, in termini di slogan piuttosto efficace. Gli altri paesi balcanici pongono più problemi, perché innanzitutto la Serbia, che ha iniziato i negoziati addirittura 7-8 anni fa, i negoziati sono sostanzialmente bloccati perché il paese non ha seguito le indicazioni e le richieste dell'Unione Europea, è un paese che cerca ancora di orientarsi fra l'Unione Europea e gli occidentali da un lato e la Russia dall'altro, c'è una forte presenza russa in Serbia, c'è la questione irrisolta tuttora del Kosovo e anche in parte il problema della Bosnia-Herzegovina, che inizierà i negoziati fra poco. Come probabilmente gli ascoltatori sanno, la Bosnia-Herzegovina è una confederazione fra due entità separate, una delle quali, quella serba, è molto vicina alla Serbia ed è poco aperta al tipo di riforme che sono state chieste. Quindi c'è un primo blocco di 3 che potrebbero entrare presto, un secondo blocco di 2 più il Kosovo, che potrebbero entrare più in prospettiva, ma solo una volta che il conflitto sul Kosovo, sull'indipendenza e sulla natura del Kosovo verrà risolto a livello internazionale. Non può essere l'Unione Europea da sola a risolverlo, è un tema che riguarda il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e coinvolge la Russia, che ha un diritto di veto su tutto questo. E quindi questi 6 candidati balcanici si trovano, come dire, in 2 gruppi distinti, uno più vicino e più gestibile, certo, e uno invece più lontano e più complicato.
Mentre lei ci spiegava la questione dei paesi balcanici, ha citato anche il numero di abitanti, 5 milioni, quindi più è alto naturalmente il numero di abitanti, più diventa complicata diventa complicato l'ingresso dentro l'Unione Europea. Quindi l'Ucraina, da questo punto di vista, è ben più popolosa di questi stati, ha un altro punto di, tra virgolette, difficoltà oltre al conflitto. A che punto siamo con l'Ucraina?
Ma con l'Ucraina siamo ancora ai passi simbolici iniziali, nel senso che c'è una decisione che riguarda l'apertura dei negoziati che non sono ancora stati aperti formalmente, questo avverrà probabilmente dopo le elezioni europee di giugno. L'apertura dei negoziati non significa di per sé che entro pochi anni l'Ucraina sarà un membro dell'Unione Europea. Bisogna ricordare che il reddito pro capite dell'Ucraina prima dell'inizio del conflitto era un terzo della media del reddito pro capite dell'Unione Europea, quindi siamo di fronte ad uno scarto di situazione economica e sociale molto forte. L'Ucraina ha ancora un'economia prevalentemente agricola, è il granaio d'Europa. C'è stata tutta una discussione sulla possibilità che l'Ucraina durante il conflitto potesse continuare a esportare grano e cereali che vanno ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai paesi africani. È una popolazione di circa, almeno prima del conflitto, 40 milioni di persone. Quindi è un paese di taglia comparabile alla Polonia o alla stessa Spagna. Ed è evidente che il suo impatto sulle istituzioni in termini di deputati al Parlamento europeo, potere di voto e di veto in Consiglio, e in termini di politiche, i trasferimenti finanziari, in termini di politiche strutturali e regionali, in termini di politiche agricole, sarebbe notevolissimo. E per fare questo è evidente che il bilancio comunitario deve essere ristrutturato in modo credibile. Tra l'altro sono emerse di recente tensioni fra la stessa Polonia e l'Ucraina proprio riguardo all'esportazione di cereali e alla possibile concorrenza che potrebbe esserci fra questi due paesi per i fondi comunitari. Quindi da questo punto di vista, per esempio, il dibattito sul prossimo bilancio comunitario, che dovrebbe coprire gli anni dal 2028 al 2034, in cui è possibile che l'Ucraina possa diventare un paese membro, diventerà decisivo per potersi permettere l'eventuale adesione dell'Ucraina, senza contare ovviamente il problema del conflitto in corso e degli altri conflitti irrisolti nella regione che riguardano la Georgia e la Moldavia, che rappresentano, come dire, una spada di Damocle importante per il processo di allargamento.
Professore, io la ringrazio. Adesso andrei sul suo intervento appunto di oggi a giurisprudenza, che si appunto andrà all'interno del corso, si inserisce nel corso di diritto di Unione Europea del professor Marco Gestri. Lei sarà con Valbona Zanelli e parlerete dell'allargamento dell'Unione Europea, sfide e opportunità per nuove frontiere, con un particolare focus sull'Albania. Sull'Albania a che punto siamo?
Ma dunque, io guardavo qualche tempo fa su Facebook, confesso, alcune mappe che riportavano tra l'altro la presenza di minoranze nazionali straniere nei principali paesi dell'Unione Europea. Ero rimasto colpito dalla cartina che riguardava l'Italia, regione per regione, in cui si indicava qual è la seconda nazionalità, oltre a quella italiana, più rappresentata nelle regioni. E di gran lunga, albanesi e rumeni sono, a seconda della regione, la principale minoranza nazionale, al di là degli italiani. Questo significa che l'Albania è già nell'Unione Europea, gli albanesi sono già nell'Unione Europea, i rumeni sono anche membri a pieno titolo, ma gli albanesi sono già nell'Unione Europea ed evidentemente poter gestire la loro presenza e la loro adesione in un quadro giuridico molto più avanzato renderebbe le cose più semplici. Per l'Italia credo che esista un interesse, per così dire, geopolitico ad avere Albania, Montenegro e probabilmente anche la Macedonia del Nord all'interno dell'Unione Europea per valorizzare il bacino adriatico anche come area economica e di scambio, per stabilizzare questi paesi e portarli più vicini a noi. Negli ultimi anni sono stati anche soggetti a influenze straniere ed esterne molto forti, il Montenegro da parte della Cina, l'Albania da parte della Turchia, la Macedonia del Nord da parte della Turchia. Ed è quindi importante che per questi paesi esista una prospettiva ravvicinata, visibile, tangibile di adesione all'Unione Europea, perché è sempre in presenza di una prospettiva tangibile che anche le riforme interne diventano più dinamiche e più credibili.
No, professore, io ho cercato quasi sempre di utilizzare la formula a che punto siamo per i vari stati cui ho chiesto la situazione di ingresso nell'Unione Europea, proprio per permettere appunto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di avere in questa puntata un sunto di quella che è l'Unione ad oggi. La ringrazio per la semplicità con cui ha spiegato questi concetti così complicati e anche le varie date che ha citato. Cioè, per ogni Stato bisogna considerare un anno, bisogna considerare le fasi di trattativa è molto complicato, però volevamo appunto costruire questa puntata per dare una sorta di mappa, una mappatura attuale dell'Unione Europea e dell'allargamento dell'Unione Europea. Adesso le chiedo, abbiamo iniziato questa puntata parlando delle elezioni che si terranno l'8 e il 9 giugno. È fondamentale votare, è fondamentale che tutti si ricordino che il voto è importante e hanno importanza le decisioni di ognuno di noi. Quindi le chiedo un appello per queste elezioni.
Ma il fatto che una decina di paesi europei, tra i Balcani e l'Europa orientale, aspirino ancora fortemente, più che in passato, ad entrare nell'Unione Europea, dovrebbe dirci qualche cosa sul fatto che l'Unione Europea e l'Europa che è stata costruita nel corso dei decenni rappresenta un bene unico in un mondo sempre più attraversato da conflitti, da guerre, da competizione strategica fra le potenze, eccetera. Da questo punto di vista credo che l'Unione Europea rappresenti un patrimonio che non deve essere disperso. Ed è per difendere questo patrimonio, per valorizzarlo e per estenderlo, che è necessario, importante e opportuno che si vada a votare, che si contribuisca costruttivamente a definire i termini dello sviluppo dell'Unione negli anni a venire. Per questo appunto credo che sia assolutamente decisivo che in particolare i giovani, che tra l'altro attraverso una serie di attività da Erasmus alla mobilità possono usare molto più dei loro coetanei di altre parti del mondo le opportunità create dall'integrazione europea, che contribuiscono al suo rafforzamento.
Io ringrazio il professor Antonio Missiroli per averci spiegato come funziona l'allargamento dell'Unione Europea. Questa seconda puntata si è voluta concentrare su questo processo di fondamentale importanza per l'Europa. Le auguro un buon intervento oggi a Giurisprudenza.
Grazie.
La seconda puntata di EUZON termina qui, il podcast che nasce in collaborazione tra Radio FSC Unimore e il Centro Europe di Modena per approfondire i grandi temi di attualità europea. Per conoscere da vicino l'azione dell'Unione Europea sul territorio, ci vediamo nella prossima puntata. Restate in ascolto. Grazie, ciao a tutte e tutti.